È appena uscito un libro di padre Andrés José Bonello, un religioso dell'Istituto del Verbo Incarnato, dal titolo Educatori o colpevoli, sottotitolo Il recupero della convinzione educativa nella Chiesa e nella famiglia. Si tratta di un libro che riguarda la formazione di una scuola parentale voluta appunto dall'Istituto del Verbo Incarnato in provincia di Viterbo a Vitorchiano. Un libro davvero stimolante di quasi 400 pagine che è strutturato in due parti, con una prefazione che poi andremo a vedere da parte dell'avvocato Marco Sermarini, tra l'altro il fondatore della Scuola Libera Chesterton di San Benedetto del Tronto, al quale un pochino la scuola parentale di Vitorchiano dell'Istituto del Verbo Incarnato si è fatto da riferimento. E dicevamo di due parti, consta di due parti. La prima riguarda la convinzione educativa e la seconda parte la costruzione proprio della scuola parentale, con delle appendici ed un epilogo interessante a conclusione del volume. E la dedica anche è molto importante, in quanto lo stesso padre Bonello lo riferisce proprio, la dedica a suo padre e a tutte le sue tante fatiche per procurarci una buona scuola, ma anche viene ricordata Federica Sermarini, la moglie del fondatore della scuola libera Chesterton, che dicevamo di San Benedetto, che è morta recentemente, appunto donna del cuore materno, che per sovrabbondanza di carità cristiana travalicava i confini familiari per procurare il bene di tanti altri, compresi noi. Poi ovviamente è dedicata alla famiglia religiosa del Verbo Incarnato e a tutti gli alunni, genitori e volontari passati, presenti e futuri della scuola Beato Pier Giorgio Frassati, che è quella appunto di Vitorchiano di cui si parla nel volume. L'introduzione è molto molto stimolante, interessante, e tra l'altro preceduta dalla prefazione di appunto l'avvocato Marco Sermarini, dal titolo Verità in stato di trasmissione, quando partirono a San Benedetto del Tronto nel 2008, sentendo proprio la necessità oggettiva di fondare scuole e chiedendosi appunto chi educa i nostri figli, chi trasmette loro la nostra visione del mondo per cui desideriamo di dare anche la vita. Ecco, l'educazione, riferisce nella prefazione Sermarini, è una di queste cose, l'unica cosa che ci dà la possibilità del respiro dell'eterno, unico luogo e tempo in cui ogni uomo forma la sua casa e si sente a casa. Ecco. C'è un continuo riferimento appunto al grande scrittore inglese Gilbert Keith Chesterton, ma anche al beato Pier Giorgio Frassati. Sermarini, ecco, conclude questa sua prefazione stimolando proprio, rinvenendo la necessità, l'urgenza delle scuole parentali cattoliche. A noi è dato questo compito, quello di rendere presente Gesù nella nostra vita in un luogo particolare. Ecco, da 5 anni invece c'è l'esperienza della scuola parentale Beato Pier Giorgio Frassati, di cui parla l'autore padre Andrés Bonello dell'Istituto del Verbo Incarnato. E oltre a questi riferimenti che abbiamo dato, riferimenti proprio anche recenti riguarda appunto la scuola di San Benedetto del Tronto, ma anche altre scuole come quella di Don Stefano Bimbi a Staggia Senese e così via, c'è un continuo riferimento all'oratorio di San Giovanni Bosco. E nell'introduzione, ecco, interessante perché padre Bonello, riflettendo anche su ciò che fece San Giovanni Bosco, vedendo proprio la condizione della gioventù del suo tempo, ecco, riferendo appunto che la causa stava nell'educazione pagana che si dava generalmente nelle scuole, quello che è accaduto anche al padre Andrés, che è stato d'estimolo, che dopo alcune giornate di formazione, dalla quale era nato poi il gruppo apologetico delle voci del Verbo, ecco, una ragazza riferisce, perché questa sarà importante nel sottolineare proprio le condizioni della gioventù, la povera gioventù, il titolo dell'introduzione. Quando questa ragazza disse al padre, dopo queste esperienze delle giornate di formazione: padre, voi non potete nemmeno immaginare cosa succede là fuori, non potete immaginare cosa significa per noi dover tornare là fuori, appunto quello che Don Bosco chiamava la povera gioventù. Allora, si sente appunto questo afflato, questo desiderio di operare caritatevolmente anche dal punto di vista educativo da parte dell'Istituto del Verbo Incarnato e dello stesso padre Andrés Bonello, in quanto il tema dell'educazione è davvero un qualcosa di rilevante, importante, appunto urgente. E sottolinea ancora nell'introduzione padre Andrés i due punti di vista da tenere presenti. Il primo, che è quello fondamentale, che è dei principi. Qui ci sarà un riferimento anche all'enciclica continua, tra l'altro, di Pio XI, Divini Ilius Magistri, cioè di quel divino maestro, promulgata nel 31 dicembre del 1929, sul tema appunto dell'educazione cristiana della gioventù. E quindi il primo fondamentale è quello dei principi, e il secondo aspetto quello del contesto attuale dell'educazione scolastica. E quindi si rileva fin dall'introduzione e anche dalla prefazione di Marco Cermarini la necessità, l'urgenza di mettersi immediatamente all'opera per riformare l'educazione cattolica, le scuole, appunto, le scuole parentali. Di fronte a questo quadro attuale di questa povera gioventù, qui il riferimento sempre a San Giovanni Bosco, è un continuo riferimento al santo in tutto il libro, non resta che scegliere cosa vogliamo essere, e da qui al titolo Educatori o colpevoli. Educatori di una gioventù piena, pura, libera, santa, o colpevoli della povera condizione che li rende invece schiavi, tristi, vuoti, senza senso. È qui la sollecitazione, da cui sono partite le scuole parentali, in particolare, ecco, la scuola di padre Andrés Bonello dell'Istituto del Verbo Incarnato. Soltanto il bene naturale e soprannaturale dei ragazzi e delle famiglie del nostro tempo dà a questo libro il suo unico senso e scopo. Ecco, dicevo che è strutturato in due parti il libro, ovviamente sono quasi 400 pagine, possiamo solo fare una sintesi e rimandare alla lettura completa del libro, che è davvero avvincente, con tanti riferimenti anche pratici, non solo teoretici. E la prima parte è proprio esserne convinti, la convinzione educativa. C'è questa perdita anche nei membri della Chiesa, no, questa mancanza di entusiasmo, ma perdita anche nelle famiglie, le quali, appunto, allontanandosi dal proprio dovere, considerando che l'educazione sia esclusivamente una responsabilità dello Stato. Invece noi sappiamo i principi non negoziabili che l'educazione è un qualcosa che riguarda in particolar modo le famiglie, i genitori. E questa è venuta non solo sollecitato da questa parola della ragazza, questa povera gioventù, che gli ha fatto capire che non era sufficiente organizzare conferenze, giornate di formazione e discussione, ha fatto proprio convincere che bisognasse fondare le scuole. Ecco, quindi già in questa prima parte, nei diversi capitoli, si chiede innanzitutto se la Chiesa debba educare. Quindi, se la Chiesa considera che il compito educativo svolto dallo Stato sia positivo, ma se dovesse affermare questo, allora davvero le cose stanno veramente male. Cioè, il compito educativo non può essere svolto dallo Stato. Questo è Il punto, tra l'altro, ribadito anche dall'Osservatorio Internazionale di Dottrina Sociale della Chiesa, Cardinal Vantò, anche organizza già da qualche anno dei congressi nazionali proprio sulla scuola parentale e il suo coordinamento. È interessante anche come sviluppi il contrasto a queste iniziative, riprendendo un pochino il pensiero di Antonio Gramsci, fondatore del Partito Comunista Italiano, quale insisteva nel copiare il modello con cui la Chiesa aveva evangelizzato per secoli, conquistando l'egemonia, la cosiddetta egemonia culturale. Ecco, su di lui ci sarà un approfondimento, ma non solo su di lui, anche su altri autori, diciamo, atei, anche laicisti che hanno attaccato proprio la Chiesa Cattolica, anche Bertrand Russell in questo senso, ma non ci soffermiamo, rimandiamo alla lettura completa del libro. C'è anche un riferimento più vicino, oltre a Pio XI, anche a San Giovanni Paolo II, particolare il discorso che fece ai giovani del Cile, il quale disse che siamo consapevoli che non possiamo esaurire la nostra reazione nella denuncia dei mali esistenti. Ecco, quindi non solo una denuncia, ma soprattutto sollecitare affinché si possano proporre soluzioni anche audaci, diceva San Giovanni Paolo II, e quindi con carattere anche di urgenza. Tra l'altro, insegnare a coloro che non sanno, come ricorda appunto nel libro Padre Andres Bonello, è una delle sette opere di misericordia. Ecco. Lo Stato, è vero, prima si parlava che ha la responsabilità certamente di sostenere le famiglie, quindi il principio di sussidiarietà nel loro diritto delle famiglie stesse di scegliere la scuola e anche il progetto educativo. E quindi, tra l'altro, ci sono anche riferimenti ad altri santi come San Tommaso d'Aquino, nel rilievo del piccolo errore che all'inizio diventa grande, un piccolo errore all'inizio che diventa grande alla fine, tratto dal De ente et essentia di San Tommaso d'Aquino. Ma soprattutto, ecco, quello che preme in questo libro a Padre Andrés è capire e precisare il fine dell'educazione, perché vogliamo educare, qual è lo scopo dell'educatore. E quindi cercare una concezione del bene completo della persona. Interessante è la distinzione che fa tra educazione e istruzione, cioè l'alunno viene istruito per diventare abile in qualche ambito o materia, ma viene educato per essere una buona persona. Quindi ecco, una concezione integrale dello sviluppo delle facoltà della persona, sia fisiche che intellettuali, legate all'intelligenza e alla volontà, in modo che la persona diventi moralmente buona. E non esiste la cosiddetta scuola neutrale, ecco, cioè, o meglio, esiste una scuola che è laicista, in cui magari la religione è esclusa e quindi contraria ai principi fondamentali dell'educazione. Sempre San Giovanni Bosco, grande educatore della gioventù, diceva che senza religione non si ottiene alcun frutto per i giovani. Religione e ragione sono le due molle di tutto il sistema educativo. Questo era il metodo preventivo di San Giovanni Bosco e proprio la sua visione cattolica dell'educazione cristiana. Dobbiamo capire anche la grazia che permette la perfezione, proprio il perfezionamento della persona, perché senza la grazia non è possibile alcuna educazione. E quindi la religione non deve essere tanto una materia come la si insegna anche adesso, magari un'ora alla settimana e così via, ma deve essere presente in ogni materia. Ecco, qui poi ci si diffonderà nel descrivere in che modo può essere permeata attraverso anche la preghiera, attraverso l'adorazione, attraverso i momenti di riflessione, l'intera cultura cattolica della vera scuola parentale, in sostanza. Ecco. Poi ci si chiede anche all'interno del libro chi deve insegnare, chi deve educare in quanto non qualsiasi persona né qualsiasi istituzione possono assumersi la responsabilità dell'educazione. Poi c'è anche un rilievo che riguarda l'educazione come un'opera eminentemente sociale, anche qui si riprende di nuovo Pio XI, la sua enciclica del 29. La Divina Provvidenza ha voluto che fosse l'opera fondamentale di due società di ordine naturale, come la famiglia e la società civile, e una terza, la Chiesa, di ordine soprannaturale. Ecco, il libro è davvero denso, io adesso non sto qui a do solo qualche spunto per andarselo a leggere, perché davvero è un qualcosa che riguarda la sfida, se vogliamo, anche culturale, come si diceva riprendendo Antonio Gramsci, l'egemonia culturale. Quindi la responsabilità dei genitori di fronte all'attuale ambiente educativo, questo è il secondo capitolo. Rendersi conto quindi del pericolo che minaccia le famiglie. Il dramma dell'educazione cattolica deriva dal pessimismo di molti cattolici inattivi, demotivati, sfiduciati e persino pigri, ecco, quindi viene denunciata questa condizione, questo pericolo. Ecco, poi ancora, nel terzo capitolo si parla proprio del Cristo, la scuola e la cultura, la famiglia religiosa del Verbo incarnato che ha proprio come carisma l'evangelizzazione della cultura, quindi portare Cristo nelle famiglie, nell'educazione e rendere possibile un'educazione cristiana, seppur in una cultura anticristiana. Ecco. Ancora, poi c'è nella seconda parte, la costruzione della scuola parentale, laddove si dice come non deve essere una scuola parentale, ecco, innanzitutto, per poi, dire come invece dovrebbe essere una scuola parentale. Ecco, innanzitutto, in che modo non dovrebbe essere una scuola parentale? Prima di tutto, non dovrebbe essere fatta secondo il modello della scuola pubblica. Quindi, come sottolinea anche il direttore dell'osservatorio Stefano Fontana, non resta altro che uscire da questo sistema statalista, ecco, legalista se vogliamo anche. Poi anche il secondo capitolo, come deve essere una scuola parentale. Ancora Don Bosco qui, il riferimento consiste in un ambiente religiosamente fervente, moralmente sano, in un clima di religiosità, di ragionevole amabilità, di gioia e di libera e giovanile espansione. Ecco, evoca poi Padre Andrés come è iniziata la scuola libera di Vito Orchiano, dedicata al beato Pier Giorgio Frassati. Ecco, dice Padre Andrés che non avevamo nessuno mezzo per cominciare, nessuna casa, struttura, né soldi, nessun insegnante confermato, ecco una condizione quindi. E ha trovato innanzitutto un altro santo, Don Orione, lo stimolo per continuare, guardando proprio al cielo, pregando, andando avanti con coraggio e lavorare. Ecco. La scuola parentale, però, viene sottolineato, non può essere pensata come una fuga. Il nostro obiettivo, dice Padre Andrés, non può essere quello di chiudersi in un'isola felice. Ecco, e quindi anche lì poi c'è tutto il riferimento anche alla prima scuola dell'Istituto del Verbo Incarnato, fondata a San Rafael da padre, il fondatore, padre Carlos Miguel Buela, per raggiungere lo scopo di modellare l'anima dell'educando. E anche qui c'è un'espressione molto interessante che è la formazione dei giovani con spirito da principe. Ecco, cosa significa? Sai, interessante e stimolante questa espressione. Spirito da principe non deve essere considerata appunto in modo superficiale, ma va riferita allo spirito di chi è governato da principi e non dalle passioni o delle mode del suo tempo. L'educazione delle virtù è l'unico mezzo con cui possiamo far diventare l'uomo ciò che dovrebbe essere. Ecco. Quando le abitudini sono buone, le aiutano a raggiungere il bene, lo chiameremmo virtù. Poi c'è proprio la costruzione della scuola, gli elementi imprescindibili, quindi le amicizie, il gruppo di veri amici. Ricordava Padre Andrés, ricorda in questo libro che l'ambiente delle scuole parentali, l'ambiente proprio della scuola del Beato Pier Giorgio Frassati Vittorchiana, è essenzialmente un ambiente creato da famiglie, ma non da famiglie isolate, perché l'amicizia si fonda nella condivisione di qualcosa di importante che si ha in comune. Ecco, quindi. Davvero un libro stimolante da leggersi con molta attenzione. E tra gli elementi poi raccomandabili nell'esercizio, nel funzionamento della scuola parentale, raccomanda alla fine del libro Padre Andrés il convitto o anche i professionisti in campo psicologico in sintonia col progetto educativo, ma pure gruppi esterni con cui condividere lo spirito della scuola, che è importante nelle scuole parentali il fatto di non sentirsi diversi, che non lo si è in realtà. Affronta poi in questo libro il tema anche dell'educazione mista o differenziata. Ecco, davvero tanti tanti riferimenti. Ecco, come dicevamo, il riferimento a Chesterton, San Tommaso è continuo, riferimento a San Giovanni Bosco, ma anche a delle cose non solo, come dicevamo, che riguardano la sola istruzione, ma anche nella formazione della scuola parentale, elementi come ad esempio lo spirito di famiglia, no? L'ambiente di allegria, che anche questo è sottolineato anche col detto di San Filippo Neri ai suoi giovani: quando è tempo correte, saltate, divertitevi finché volete, ma per carità non fate peccati. Quindi caratteristiche proprio della carità e della gioia, e appunto l'allegria che anche per San Giovanni Bosco non era solo ricreazione, ma addirittura una insostituibile realtà pedagogica. Poi le feste, sono sottolineare l'importanza delle feste, del teatrino che può inserirsi come era inserito nel sistema educativo di Don Bosco, quindi il divertire e rallegrare dovevano coniugarsi con l'istruire e l'educare. Poi il canto, la musica, si ricordava quell'espressione dell'oratorio di Don Bosco: senza musica è un corpo come un corpo senza anima, ma anche lo sport, la ricreazione, e tutti questi elementi che portano davvero, assieme anche alle escursioni, pellegrinaggi, tutto ciò che può contribuire a quella creazione di quel clima autenticamente familiare, cristiano, in un clima di gioia e di allegria. Quindi raccomando la lettura di questo volume, che è molto scorrevole, anche se le pagine sono quasi 400, Educatori o colpevoli, il recupero della convinzione educativa nella Chiesa e nella famiglia. Padre Andrés Bonello, dell'Istituto del Verbo Incarnato.